Iniziamo dunque dal 7 di febbraio, insomma, data che rimarrà impressa nella memoria di tutti noi, sicuramente lo sgombero di un posto storico traventennale per Torino, l'arresto di sei compagni, inizialmente con l'accusa di 270, e subito la risposta della città, una giornata di lotta, i compagni tante ore sopra il tetto dell'asilo, una militarizzazione della città incredibile che poi continuerà e perdurerà per settimane nel quartiere di Aurora, ma anche tanti e tante nelle strade fino dal mattino, aggressività sicuramente, insomma, è quello che rimane alla memoria di quella giornata, aggressivi i poliziotti, la Digos, sia durante lo sgombero, sia con i presidianti in via Alessandria, sia con chi provava a mettersi in mezzo alle strade, ma insomma, nonostante questo, la giornata è stata come doveva essere, una giornata di lotta che ha visto poi nella serata sfilare centinaia e centinaia di persone in un corteo spontaneo che vide anche dei fermi, degli scontri, e da questa giornata direi che possiamo arrivare ai giorni a seguire, cioè al corteo immediato subito due giorni dopo di sabato 9 febbraio, corteo che invece vedeva in piazza migliaia di persone.
Il concentramento era per il pomeriggio in piazza Castello, la piazza centrale di Torino, alle 4, poco alla volta arrivavano persone. E improvvisamente ci si è resi conto che si era veramente tanti, ma veramente tanti tanti, che noi contavamo di arrivare a qualche centinaia di persone, e invece ci si è resi conto che le persone non erano più centinaia ma migliaia. Si è provati a girare verso via Rossini, direzione dell'asilo, ci hanno deblindati, siamo stati un po' lì a confrontarci in silenzio, un silenzio irreale, ma poi la testa del corteo ha ripreso, è ritornata su via Po e si è ripresa ad andare verso il fiume. Si è trovata una via aperta che è Giulia di Barolo, e si è girati da lì passando accanto a una caserma dei carabinieri, e lì ci sono stati i primi segni di un po' di, come dire, che la rabbia era pronta a esplodere, perché questa rabbia che era pronta a esplodere la percepivi in mezzo al corteo, cioè era palese che la gente era incazzata, ma tutti erano incazzati, dal ragazzino di 20 anni al cinquantenne, al sessantenne, e in anni in cui sembra che ci sia solo rassegnazione, per un attimo ci sta come un'esplosione di rabbia, che come se la gente dicesse: adesso basta, ci avete rotti i coglioni, non possiamo più di subire e non succede mai niente. Tant'è che poi appunto il corteo si è fatto il suo giro, è arrivato in zona Porta Palazzo, e poco dopo poi sono iniziati gli scontri, i tentativi di forzare i cordoni di polizia che chiedevano l'accesso alla zona dell'asilo. Si è provato più volte, però è iniziato un lancio di lacrimogeni veramente impressionante, che da un lato e dall'altro del fiume era impossibile stare, perché c'era una nebbia densa solo di lacrimogeni. Le persone però non se ne andavano, cercavano di stare lì e lanciavano oggetti sulla polizia. Si è tornati verso Porta Palazzo, si è provato a risalire verso il centro, ma non ci siamo riusciti, e poi il corteo ha ripreso il suo cammino, e dove c'erano simboli da attaccare sono stati attaccati. Il problema è quando è finito, perché man mano che si andava avanti ci si era sempre meno persone, anche perché si era in strada da ore e ore. Ci si è attardati molto in una sosta in una via di Vanchiglia, in via Bava. Si è rimasti fermi per almeno un quarto d'ora, e questo ha dato modo e tempo alla polizia di organizzarsi, tanto che quando ci siamo mossi, quelli che erano dietro in coda al corteo sono stati attaccati dagli sbirri e hanno fermato 11 persone. Subito non ci si è resi conto di questa cosa. Il corteo ha proseguito e siamo arrivati in Vanchiglia. Ci siamo sciolti in piazza Santa Giulia. Iniziati a fare la conta di chi mancava, di chi c'era, chi non c'era. Provate a chiamare le persone che mancavano all'appello e ci si è accorti che mancavano 11 persone. Questo era il sabato sera. La domenica ci si è trovati per il consueto appuntamento che c'è nel quartiere Vallette. Ogni anno i fascisti di Casa Pound provano a fare una commemorazione dei caduti sulle foibe. Si è fatto questo corteo e poi si è deciso di finire al carcere.
Eh Eh sì, quel corteo antifascista che girava per le vie delle Vallette spontaneamente, inevitabilmente si è recato nel consueto pratone dove sempre più spesso ci si trova per i saluti, per i presidi ai compagni e alle compagne rinchiuse lì dentro. Come sempre ci si fa in modo, soprattutto nei saluti, di farsi sentire rumorosamente attraverso ausili che da dentro chiamano boom boom, chiedendoli sempre ad alta voce. E così, insomma, un po' di fuochi, un po' di urla, un po' di fischietti, la consueta presenza rumorosa per far sentire il calore a quel punto agli 11 più i 6 arrestati, lo ricordiamo, durante lo sgombero dell'asilo, ben 17 compagni e compagni che si trovavano dentro il carcere delle Vallette. Sul finire del saluto sono stati sparati i fuochi d'artificio per l'ultimo saluto e poi dopo parecchio che ormai i compagni che volevano fare il saluto si erano allontanati, sono arrivati i vigili del fuoco perché era iniziato un incendio prodotto, dicono gli inquirenti, da un razzo sparato dai solidali, come spesso viene fatto, un razzo di segnalazione che rende possibile la visuale a tutti e a tutti di quello che sta accadendo fuori. Un incendio che, da quello che raccontano alcuni dei compagni che erano dentro, si espande partendo da immondizia avaria abbandonata, materassi, pancali abbandonati a fianco ad un laboratorio che veniva utilizzato come pasticceria, all'interno delle quali c'erano delle bombole che hanno prodotto delle sonore, da quello che raccontano, spaventosi rumori, producendo sostanzialmente la distruzione del laboratorio stesso. Tra l'altro questo, insomma, al di là di un immediato motivo di incazzatura da parte dei detenuti che si sono anche spaventati, però ha consentito finalmente il passaggio dalla vecchia struttura al nuovo laboratorio che da tempo era stato predisposto ma che ancora non veniva utilizzato. Dopodiché questo incendio ha avuto delle conseguenze legali perché gli inquirenti si sono dati da fare per cercare di addossare la responsabilità dell'incendio ad un'unica persona e di conseguenza da maggio scorso la Bobba si trova agli arresti, prima in carcere e poi ai domiciliari.
L'arresto è avvenuto alle 11 di sera, ho sentito il campanello, sono andato ad aprire, poco prima avevo avuto dei compagni a cena per cui pensavo che avessero dimenticato qualcosa, allora sono andato ad aprire tranquillo senza neanche chiedere chi fosse. Apro e invece mi trovo la polizia, hanno delle carte da notificare per la mia compagna, tra l'altro la notifica in questione è l'avviso orale, giusto per stare in tema di repressione. E niente, io chiamo la mia compagna e dico guarda ci sono gli sbirri, però loro provano a entrare, io dico loro che non possono entrare senza mandato, loro un po' spingendo comunque entrano in casa, io mi incazzo e dico no, senza mandato voi non entrate, e questi mi rispondono tu non ti preoccupare che il mandato c'è, e allora io chiedo più volte di farmelo vedere e questi fanno finta di niente. Intanto la casa incomincia a riempirsi di sbirri perché uno rimane sulla soglia lasciando la porta aperta, però impedendo a chiunque di entrare e di uscire, chiunque che non fosse un poliziotto. Mi ero accorto che c'era qualcosa che non andava, che non erano lì solo per lei, tant'è che più volte gli avevo chiesto ma mi devo preparare la borsa? E loro facevano finta di niente. E poi a quel punto, appena finiscono con Mizzi, il capo squadra manda uno di loro, dice vai a prendermi uno zinetto in macchina. Dopo un attimo ritorna e dicono sì, dobbiamo perquisire la casa, mi fanno vedere il mandato e sul mandato le dico anche che oltre alla perquisizione di tutta la casa c'è anche la custodia cautelare in carcere. La cosa strana, divertente tra virgolette, è che in combinazione in quel momento lì è andata via la luce, pensavano che fossimo stati noi a fargli un sabotaggio, si sono subito incazzati e poi hanno capito che invece era un blackout di tutta la zona, per cui questa perquisizione si è svolta in modo abbastanza surreale, illuminavano le cose con i loro telefonini. Per il resto erano abbastanza tranquilli fino a un certo momento. Poi da un certo momento in poi iniziano a mettermi fretta, dicono dai preparati la borsa. E io ho detto ma scusa, mezz'ora che ti dico di farmela, tu mi dici stare tranquilla, adesso c'è tutta sta fretta. E poi ho capito dopo il perché, mi sono spiegato dopo il perché. Perché nel frattempo qui fuori accanto a casa mia erano arrivati dei compagni e i compagni cominciavano ad essere una trentina e c'erano due pattuglie fuori che cercavano di tenerli a bada, però erano in paranoia, tant'è che sono stati sentire mormorarsi fra di loro, oh qua stanno arrivando troppi anarchici, dobbiamo muoverci. Allora in tutta fretta e furia mi hanno caricato sulla loro panda e mi hanno portato in questura, poi dalla questura alle Vallette e boom. Io sono accusato di incendio doloso, voler dire che una persona va con un razzo volontariamente fuori da un carcere, spara un razzo in un presidio di solidarietà con l'intenzione di far arrivare questo razzo in quel preciso punto del carcere, l'unico punto del carcere in cui c'è un tendone di 10 metri quadrati dove tutto il resto della struttura carceraria è in cemento, arrivare lì con questo razzo, cioè manco fosse un'arma di James Bond, con questa volontarietà, questa capacità balistica, questa... è assurdo, però invece nella motivazione dell'accusa c'è proprio questo. Bologna era una persona pericolosa per i suoi precedenti, lui è arrivato lì con questa intenzione, voleva dare fuoco al carcere, per cui sono accusato di incendio doloso. Il problema è che queste farneticazioni della PM sono accolte dal GIP che firma la richiesta di custodia in carcere.
Rispetto a quanto raccontato, mi preme davvero sottolineare, riprendendo un po' il contesto, un presidio sotto le mura di un carcere, come di consueto, botti, fuochi, razzi, poco importa chi lancia il razzo, poco importa dal nostro punto di vista anche che poi da quel razzo si produca un incendio. Quello che invece va sottolineato è che arrestare un compagno con l'accusa di incendio doloso per una pratica legata alla solidarietà consueta, ancora un ulteriore attacco quindi a questa pratica che evidentemente funziona e da tanto tempo infatti viene costantemente attaccata, è comunque un'ulteriore limitazione degli spazi di libertà che sono già particolarmente ristretti. E quindi da questo punto di vista mi sembra importante che tutte e tutti si sentano di doverla difendere anche attraverso la pratica. Credo valga la pena spendere qualche parola sulla visorale perché ne sono stati consegnati con una generosità sia a tanti di coloro i quali erano in aula durante la sentenza del processo Scriptamanent, sia ai tanti che erano stati fermati in occasione del corteo del 30 marzo, sempre per lo sgombero dell'asilo e per i compagni arrestati. L'avviso orale sostanzialmente è una carta questurina che si basa quindi sugli atti della Digos e che ti dice che in virtù delle tue condotte di vita, dei tanti reati per cui sei indagato, per le persone che frequenti e per quello che fai, ti avverte di tenere una condotta conforme alla legge. Inoltre, essendo gli avvisi orali che sono stati consegnati tutti con prescrizioni, ti viene detto che non puoi possedere tutta una serie di cose, mezzi di trasporto blindati, armi e riproduzione di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli, sostanze infiammabili, programmi informatici criptabili o strumenti di cifratura criptabile. È una misura questurina che, appunto, come dicevo all'inizio, si basa sulle relazioni della Digos e che non prevede nessun passaggio in tribunale, però a quanto pare gli avvisi orali con prescrizioni possono determinare tutte le stesse pene accessorie previste per la sorveglianza speciale senza però dover passare dal tribunale, quindi la revoca della patente, ma se vogliono anche misure restrittive come le firme, l'obbligo di dimora nel comune di residenza, il rientro notturno e quant'altro. A quanto pare, insomma, la prima tra queste misure accessorie, la revoca della patente, che già avevano utilizzato nel 2018 nei confronti di un attivista NoTav ben noto, Giorgio, al quale appunto era stata revocata la patente in virtù di un avviso orale, adesso è successo a me e anche a un altro compagno della Valsusa attivo nella lotta NoTav. Di conseguenza la riflessione che nasce spontanea è che potrebbe diventare una prassi e che quindi, insomma, bisogna attrezzarsi in qualche modo per arginarla se è possibile, se ci sono delle condizioni. Il tempo della revoca della patente è senza fine, nel senso che sono 3 anni a partire dal termine dell'avviso orale, che però, a differenza di qualche anno fa, non dura più solo 3 anni, ma non ha una data di fine. Devi, insomma, dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alla legge, altrimenti non ti viene revocato sostanzialmente. Le motivazioni che vengono addotte dalla revoca che viene emessa dal prefetto, quindi questore e prefetto, ripeto, senza passare dal tribunale, afferma sostanzialmente, ed è il motivo per cui la patente viene revocata, che non si posseggono più i requisiti morali previsti dall'articolo 120 per essere titolare di patente di guida. E questo è il cavillo a cui si attaccano per poter attuare questa pena accessoria.
La mia impressione è che Torino è sempre storicamente stato un po' un laboratorio dove sperimentare anche nuove forme di repressione. Io ho sentito riparlare del reato di devastazione e saccheggio dopo il corteo per Baleno, quando era 4 aprile del 98, Baleno era morto il 28 marzo e il 4 aprile c'era stato quel corteo enorme in cui erano stati tirati un po' di sassi sul Palazzo di Giustizia. E lì hanno provato ad accollare ad alcuni compagni l'accusa di devastazione e saccheggio. Negli anni successivi ci hanno provato più volte, fino a quando poi ci sono riusciti. Poi con Genova ci sono riusciti benissimo, l'hanno riutilizzata a Roma il 15 ottobre 2015, a Milano per Corso Buenos Aires, più volte è stata tirata fuori, alcune volte gli è riuscita, altre volte no, però loro ci provano ogni volta. Anche le accuse di 270 bis sono anni che le stanno provando in tutta Italia e spesso gli va bene, tante volte gli va male.
Sì, da una parte la sperimentazione, dall'altra mi sembra anche un po' il tentativo, attraverso la repressione, di mettere tanti e tante compagne nell'impossibilità di poter continuare nella loro presenza nella lotta. Dico questo perché, adesso al di là dei nostri casi specifici, questo ultimo anno la Procura è stata molto operativa nel portare a conclusione finalmente procedimenti anche abbastanza vecchie del 2009, 2010, 2011 e far arrivare molti definitivi in tutti gli ambiti, in tutte le aree, ai compagni attivi nelle più svariate lotte sul territorio torinese. Quindi mi sembra che non c'è solo, sì, in alcune situazioni probabilmente questo della revoca della patente con gli avvisi orali stanno un po' provando per vedere come va, se lo possono far diventare prassi o meno, quindi sta più forse nel discorso della sperimentazione, ma dall'altra parte sicuramente c'è forse un disegno un po' più ragionato da parte degli inquirenti, che è un momento che tra le varie misure cautelari che riescono ad affibbiare qua e là, i vari definitivi che stanno arrivando, insomma, addirittura d'arrivo, se non sono già arrivati addirittura d'arrivo, di riuscire in qualche modo ad arginare, a limitare di molto la presenza di tanti e di tante nelle strade, nelle lotte, da questo autunno, anzi ormai dalla scorsa primavera in avanti.
Beh, io posso fare anche un passo indietro, cioè ormai negli ultimi 5-6 anni i vieti di dimora, fogli di via sono stati la pratica, non solo con gli anarchici, però devo dire soprattutto con fronte degli anarchici, soprattutto quelli impegnati prima nella lotta agli sfratti e le lotte contro i C e CPR e via dicendo. Poco prima di venire sgombrato l'asilo ha passato un ricambio di persone impressionante. Negli ultimi anni sono passate decine e decine di compagni che ci hanno vissuto, abitato, e alla fine sono dovuti andare via dalla città proprio perché non potevano più starci. Banditi, le ondate repressive arrivavano più o meno a scadenza di 3-4 mesi, ogni 3-4 mesi c'era un'ondata repressiva legata a piccoli episodi di resistenza urbana, no? Che ne so, il fermo di uno straniero fuori a Porta Palazzo nei dintorni dell'asilo provocava sedicenti resistenze che portavano poi ad arresti, fogli di via, divieti di dimora, obblighi di dimora. E non solo nei confronti degli anarchici, ma anche nel giro un po' più allargato dell'autonomia, altri compagni del Gabri, cioè comunque chiunque dissente a Torino sembra che vogliono stroncare sul nascere lotte che potrebbero prendere piede.
Sì, hanno dovuto pestare duro e non solo, direi, appunto mi sembra che, visto che tutto sommato non si sono portati a casa quello che volevano, e che i compagni e compagni ostinatamente continuano a portare avanti i loro percorsi, stanno cercando quindi di affinare un po' queste armi e forse, chissà, hanno bisogno sempre di più di dei moniti anche per le future generazioni, per chi è lì pronto a raccogliere il testimone. Non c'è molto da stupirsi, la repressione, questo è il loro lavoro, non dimentichiamoci che ci sono stati i decreti sicurezza e che di fatto gli è stato concesso molti spazi sempre maggiori dove andare a incidere utilizzando proprio lo strumento repressivo. Questa è una realtà con cui dobbiamo fare i conti e attrezzarci di conseguenza.
Accensione effettuata, tempi rispettati, signore.
Perfetto! Qui futura tua! 10 secondi al lancio del nostro missile, signore! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, accensione!
Ecco! Io la voglio sapere!
Ha detto 3 abbondante. Che succede qui? Fammi il bottone. Quale bottone? Questo. 1, venga qui. Peccato, l'ha mancato giusto di un mazzetto di peli così. E l'ha sfiorato.
Non si incazzi, signore. Tutti possono sbagliare.